Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 5, paragrafo 2. L'arrivo dei Magi e la casa di Gesù a Betlemme. Una piccola discordanza evangelica. Luca racconta infine che, dopo la cerimonia della presentazione di Gesù al Tempio, la famiglia se ne torna a Nazareth in Galilea. L'Evangelista non parla quindi dell'arrivo a Betlemme dei tre re magi e neanche della fuga in Egitto, mentre a farlo invece Matteo. Essi chiedono udienza al re Erode il Grande, domandando dove fosse possibile trovare il re dei Giudei che era nato. Un re. Il re Erode rimane turbato. Vengono consultati i sacerdoti, i quali, testi profetici alla mano, rispondono recitando: «Il capo che un giorno guiderà Israele nascerà a Betlemme». Vale la pena di attirare l'attenzione su di un particolare importante. I capi dei sacerdoti di Israele, con la loro condotta di vita e mentalità, si erano allontanati sempre più, negli ultimi tempi, dallo spirito delle scritture, ed essi non le sapevano più interpretare in maniera corretta. Lo stesso dicasi per il popolo che seguiva i capi. Aveva finito per prevalere in loro l'umanità, ed il ruolo del Messia veniva, conseguentemente, interpretato non spiritualmente, ma umanamente, come essi se lo sarebbero voluto, cioè come un capo politico-militare. Una sorta di novello Giosuè che avrebbe dovuto liberare Israele dai suoi oppressori e sottomettere, anzi, i suoi circostanti nemici per realizzare il regno messianico di Israele in terra. Un liberatore politico, dunque. Ma allora, che dire di Anna di Fanuel che, illuminata dallo Spirito Santo, aveva anch'ella profetizzato che quel bimbo sarebbe stato il liberatore di Gerusalemme? Ecco qui la chiave di interpretazione spirituale giusta. Non liberatore dai dominatori romani, ma liberatore dal peccato, liberatore da Satana, che dai primordi aveva corrotto l'uomo. Liberatore, in chiave spirituale, non materiale. Erode, astutamente, invita con noncuranza i magi a fare ricerca del fanciullo, ma chiede loro di informarlo quando lo avessero trovato, perché egli avrebbe voluto rendergli omaggio. Egli temeva, in realtà, che, prima ancora che da Roma, che aveva le spalle robuste e alla quale egli era comunque politicamente legato come una sorta di re fiduciario, il primo in assoluto da cui il futuro messia politico avrebbe liberato Gerusalemme, probabilmente con metodi spicci, sarebbe stato proprio lui, da tutti conosciuto come un monarca feroce. Ma Erode, come ebbe a dire una volta Gesù nei Vangeli, era una volpe. E dopo essersi fatto confermare da sacerdoti e scribi che quella del Messia era proprio una verità predetta dai profeti, i quali avevano indicato addirittura la città di nascita e che quelli erano più o meno anche i tempi giusti, gioca d'astuzia, mandando avanti tre, ingenui come tutti i santi, e lasciando che fossero essi stessi a consegnargli praticamente su un vassoio d'argento il pargolo. Un'altra riflessione. I magi arrivano. Da dove? Dall'Oriente. Inutile affannarsi a cercare significati simbolici alla parola Oriente. Vuol dire proprio Oriente, cioè dalle terre situate ad Oriente di Gerusalemme, dove lo studio dell'astrologia allora era una cosa seria. I magi non erano infatti i maghi di oggi, dispensatori di oroscopi assurdamente infantili e che fanno finta di consultare le stelle o le costellazioni dello zodiaco, ma presso i Medi e i Persiani, ad esempio, erano una specie di classe di sacerdote. Con gli occhi, specie quelli di questi nostri tre magi, rivolti al cielo in senso materiale e metaforico. Ecco perché, oltre a conoscere così bene le stelle, essi ne sapevano interpretare il significato. Essi, saputo dunque dai sacerdoti del Tempio che il Messia avrebbe dovuto nascere a Betlemme, ripartono da Gerusalemme per raggiungere questo villaggio distante poche miglia, dove poi essi chiedono informazioni sugli ultimi nati ed in effetti trovano ed entrano nella casa che ospitava la Sacra Famiglia. Ho detto casa e non stalla, perché qui Matteo parla proprio di una casa, anche se Luca aveva fatto capire che erano in una stalla. Ecco dunque un esempio di discordanza biblica che spingerebbe certi critici razionalisti, in nome della ragione e della fisica scientifica ai Vangeli, ad attaccarsi al cavillo per respingere la storicità dei Vangeli, accusandoli di melenso pauperismo per quei natali immodesti o di imprecisione e inaffidabilità e attribuirli comunque alla fabulazione dei primi cristiani. Ma come al solito, è leggendo le visioni della Valtorta che tutte le discordanze evangeliche vanno a posto, e lo vedremo anche in seguito. Anche la Valtorta vede in visione la nascita di Gesù in una stalla, ma all'arrivo dei Magi lo vede invece già grandicello in una casa, come dice appunto Matteo. Se era grandicello, non era evidentemente nato da poco, come ce lo presenta la tradizione e l'iconografia dei Magi di fronte al presepe. Cosa era dunque successo nel frattempo? Semplice. I paesani di Betlemme si erano commossi per quel piccino esposto ai rigori invernali. E vi era stato chi, premurosamente, aveva messo loro a disposizione un alloggio. D'altronde, poiché dalla visione della mistica emerge che all'arrivo dei Magi il bimbo appariva di un anno di età, è più che logico che Giuseppe, da abile artigiano, lavorava professionalmente bene e quindi guadagnava, avesse nel frattempo trovato una casa decente, come racconta Matteo. Credo sia stata proprio la Madonna a raccontare all'Apostolo Matteo l'episodio dei tre magi, parlandogli non della stalla, ma di quella casa dove essi erano stati ospitati a lungo. Poi lei, alcuni anni dopo, parlando con Luca e scavando altri particolari nella memoria, gli doveva avere raccontato i vari episodi dell'infanzia di Gesù, che troviamo nel suo Vangelo, nonché gli episodi dei pastori, della apparizione degli angeli e di quel loro primo fortunoso ricovero notturno in una stalla.